topi di campagna e topi di città. Storie di animali, natura ed ecologia quotidiana.
Benvenute e benvenuti all'ascolto di Radio Immagina, la trasmissione Topi di campagna e Topi di città, dedicata a storie di animali, di natura e di ecologia quotidiana. Un saluto ad Alessandra Barberis. Questo appuntamento settimanale per chi, per esempio, guarda attentamente le etichette delle uova quando fa gli acquisti al supermercato perché vuole che le galline siano perlomeno allevate a terra. Per chi dà una seconda chance alla lumaca che ha trovato pulendo l'insalata e magari la porta in un'aiuola. Chi cerca di comprare detersivi alla spina per limitare la plastica monouso. Ma anche per tutti coloro che non hanno tempo o non fanno caso a questo genere di cose, perché non è mai troppo tardi per accorgersi di quanto è importante un buon rapporto tra gli umani e la natura. Oggi mettiamo subito le mani avanti, parliamo di un argomento che potrebbe sembrare all'apparenza sgradevole, se non addirittura un po' schifosetto, e cioè del parassitismo. In realtà i parassiti sono organismi di grande interesse sotto il profilo ecologico e hanno anche molto a che fare con la nostra vita quotidiana. Il parassitismo è un fenomeno molto importante nella natura, è parte dei nostri ecosistemi ed è sostanzialmente una relazione tra due organismi viventi in cui uno dei due trae vantaggio sfruttando l'altro. Nel parassitismo si individuano due soggetti, uno è il parassita e l'altro è l'ospite. Ecco, nel linguaggio comune questa parola evoca una relazione di cortesia, buongiorno, buonasera, si accomodi, prego. E ovviamente in questo caso non è così, l'ospite è il malcapitato, è la vittima della relazione, anche se nel linguaggio scientifico non si usano questi termini che sarebbero giudicanti, la scienza appunto a conoscere, non a giudicare. Moltissime forme viventi sono parassite e quasi sempre il parassitismo è di tipo trofico, cioè serve per nutrirsi. La parola trofè nel greco antico significava appunto nutrimento. Esistono anche altri parassitismi, per esempio il parassitismo di cova, che è il caso del cuculo che depone le uova nel nido di altri. I parassiti sono antitetici ai predatori. Mentre il predatore uccide la propria preda e la consuma, il parassita tende a convivere, quindi una forma di simbiosi, anche se non è mutualistica, e non porta a morte l'ospite, o almeno se anche l'ospite dovesse morire per effetto dei danni che il parassitismo provoca, questo è un effetto collaterale, non è tra virgolette intenzionale da parte del parassita. Dicevamo che moltissimi viventi sono parassiti. Ci sono animali piccoli, unicellulari, come le amebe o il plasmodio, che è l'agente della malaria, a sua volta veicolato da un insetto parassita, la zanzara anofele. Si va poi dai mammiferi, come il vampiro, il pipistrello vampiro, ai pesci come il candirù dei fiumi dell'Amazzonia, questo pesciolino terrificante che si infila nei vari condotti se si commette l'imprudenza di fare il bagno nudi in questi fiumi, meglio evitare. Vari tipi di vermi come la tegna, il cosiddetto verme solitario che appartiene ai platelminti, o le sanguisughe che sono degli anelli di quindi simili ai lombrichi, e gli insetti come per esempio le pulci. Poi naturalmente ci sono le zanzare, il tormento estivo che con il riscaldamento globale sembra essersi esteso a tutto l'anno, con zanzare che si trovano in giro anche a novembre o a dicembre.
Era una zanzara in abito da sera, se l'era messo per far bella figura, e se ne volava intorno ad una culla bella con un fiocco rosa. Così volando, però ve lo assicuro, aveva in mente un tenero pensiero, voleva fare la serenata ad una bimba che si era addormentata.
Questa era La Zanzara, una canzone per lo Zecchino d'Oro di Cristina D'Avena, una zanzara in abito da sera, a dimostrazione che anche gli animali più fastidiosi possono tornare a essere creature simpatiche e graziose se viste con lo sguardo benevolo dei bambini, reinterpretate dalla fantasia. Nel regno delle piante il comportamento parassita è relativamente meno diffuso. Un'ipotesi per spiegare questo fenomeno è il fatto che le piante non dipendono da altri organismi per nutrirsi. Le piante sono organismi autotrofi, come si dice, cioè che mangiano da sole. Questo perché hanno sviluppato il processo della fotosintesi che permette di sfruttare l'energia solare e il carbonio presente nell'aria, nell'anidride carbonica, per sintetizzare gli zuccheri che sono poi alla base del metabolismo della vita. E naturalmente le piante, proprio perché sono autotrofe, non hanno sviluppato la capacità di spostarsi. Gli animali invece sono eterotrofi, quindi dipendono dalla possibilità di mangiare altri organismi, vegetali o animali che siano, e hanno sviluppato la capacità di spostarsi per procurarsi il cibo, mentre le piante proprio stanno ferme e si radicano al suolo per sfruttare al meglio l'energia solare e nel questo processo autotrofo. Tuttavia esistono piante parassite come il vischio, che è un emiparassita, ha delle foglioline verdi, quindi è il segno che comunque è in grado di svolgere fotosintesi da solo, però parassitizza anche le piante su cui cresce, ne succhia la linfa. E il genere Orobanche, che è un genere molto diffuso anche nelle nostre latitudini, nelle nostre zone, queste sono piante che sono prive di clorofilla, infatti non sono verdi, e che quindi non fanno la fotosintesi e dipendono in tutto per tutto dal parassitare altre piante per nutrirsi. Il parassitismo ha interessato moltissimo gli scienziati ed è stato molto studiato non solo dai biologi, dagli zoologi, ma anche da economisti, da storici. Giovanni Berlinguer, fratello minore di Enrico, che era medico, docente di medicina sociale e di igiene del lavoro all'Università di Roma, poi è stato più volte parlamentare ed è stato presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, aveva studiato i parassiti ad un certo punto nella sua carriera universitaria e ha dedicato un libro molto divertente alle pulci, a questi insetti che hanno tormentato l'uomo per secoli. Giovanni Berlinguer, in questo libro che si intitola Le mie pulci, esamina tutti gli aspetti di questi animali, da quelli strettamente biologici a quelli che hanno condizionato la vita delle persone e persino la storia dell'umanità. Cita tra l'altro un altro scritto molto interessante, che è quello di Carlo Cipolla, docente di storia dell'economia all'Università di Berkeley. Cipolla tratta in particolare il caso della peste che si diffuse nel XVII secolo in Toscana, a Prato, e di come un certo Cristofano, che era l'ufficiale sanitario di Prato, si accorse di quali potevano essere le cause di questa epidemia di peste e prese delle misure drastiche per fermarle. Questo libro di Carlo Cipolla si intitola Cristofano e la peste. Quell'epidemia di peste fu attribuita come causa alla discesa di soldati tedeschi, quindi dal nord, ma proprio Cristofano si rese conto che probabilmente era anche legata al commercio di pellicce, di pelli, di stoffe, di tappeti e di altri oggetti che più dei soldati erano pericolosi veicoli della malattia, evidentemente perché ospitavano le pulci dei ratti, che poi sono a loro volta veicolo del batterio della peste. Berlinguer ad un certo punto nel libro fa un'interessante dissertazione sulla ragione per cui i pidocchi non siano scomparsi ma continuano a passare da una testa all'altra, mentre la pulce umana, la Pulex irritans, è sostanzialmente uscita dalla nostra vita. E per fortuna la ragione è di tipo ecologico. e cioè il pidocchio ha un ciclo di vita che si svolge tutto sulla nostra testa, mentre la pulce ha una parte del suo ciclo di vita, quello della deposizione delle uova e della schiusa, che si svolge lontano dal corpo umano, per esempio in tane che sono nelle assi dei pavimenti o nei giacigli, nei letti. Questo ha consentito, con l'aumentare dell'igiene, di interrompere il ciclo vitale della pulce e di lasciarla fuori dalle nostre case, cosa che ovviamente non è possibile con il pidocchio, perché bisognerebbe igienizzare contemporaneamente la testa di tutta l'umanità per eliminare il parassita. E veniamo così al nocciolo della questione, cioè al fatto che spesso risulta più conveniente, per liberarsi dai parassiti, agire sulle leve ecologiche, per esempio indagare se vi sia un punto debole nel rapporto tra il parassita e l'uomo e se vi sia la possibilità di separare l'habitat del parassita dal nostro habitat.
Maledizione! Un'altra zanzara!
Arriva qua la zanzara! Morde davanti e di dietro, c'è Super Faust con Piretro, e la zanzara è caput,
lo provi signora.
Super Faust ammazza mosche e zanzare con la forza di un fiore, il fiore di...
Questa era la réclame vintage del 1979 di Super Faust con Piretro, un insetticida allora utilizzato per combattere gli insetti in casa, quindi si dava battaglia alle zanzare a colpi di bomboletta di insetticida. Per fortuna questo prodotto era allora a base di piretro, che è un insetticida naturale derivato da una pianta della famiglia delle composite, una sorta di margherita. Ma in precedenza questi insetticidi domestici o anche utilizzati per ampie campagne erano a base di DDT, un composto organico che contiene cloro. Questo composto era stato sintetizzato alla fine dell'Ottocento ed era sembrato di così grande interesse che nel 1948 valse persino un premio Nobel. Fu utilizzato nell'immediato dopoguerra dalle truppe americane in Europa, mutuando i modi appunto bellici attraverso l'aspersione aerea, in particolare per debellare la malaria. Ci fu per esempio un piano in Sardegna massiccio di aspersione di DDT che diede i suoi risultati, tuttavia è piuttosto controverso che sia stato il solo DDT a sconfiggere la malaria, ma quanto piuttosto una serie di interventi che riguardavano anche l'istruzione, perché la malaria colpiva spesso le classi meno abbienti, la bonifica di alcune zone infestate. Il DDT fu poi successivamente dichiarato pericoloso per l'uomo grazie agli studi proprio di un entomologo italiano, Giuseppe Salvatore Candura, che nel 1950 pubblicò un articolo scientifico che si intitolava Malefatte nei frutteti e che metteva in evidenza tutti i danni provocati all'agricoltura dall'uso di DDT. Questo articolo fece molto scalpore, soprattutto in America, tanto che il primo paese che proibì il DDT furono proprio gli Stati Uniti, seguiti poi dai paesi europei negli anni 70. E ora abbiamo in collegamento con noi ai microfoni di Radio Immagina Claudia Bordese, biologa, divulgatrice scientifica, che ha scritto un libro di piacevole lettura, che è anche adatto in certe parti ai bambini, che si intitola Vivere a spese degli altri, elogio del parassitismo, sottotitolo che non intende ovviamente elogiare un fenomeno che provoca milioni di morti nel sud del pianeta e si appresta a sferrare attacchi anche nel nord del pianeta, come dice l'autrice stessa nella sua premessa, ma piuttosto l'eclettismo della natura, che è in grado di escogitare incredibili scelte adattative per la sopravvivenza delle specie. Ringraziamo Claudia Bordese per essere con noi ai microfoni di Radio Immagina e le facciamo una prima domanda. I parassiti che sono così dannosi hanno una ragione di esistere nell'ecosistema globale?
Ma è indubbio che abbiano una ragione di esistere per il semplice fatto che più della metà delle specie viventi sono parassite e lo sono perché il parassitismo è una delle strategie adattative di maggior successo, tanto che può essere considerato forse la più importante specie spinta evolutiva. È probabilmente il motore più potente che ha portato all'evoluzione della biodiversità che noi osserviamo. C'è addirittura chi ritiene il parassitismo uno dei motivi per cui la natura dalla più semplice riproduzione asessuata sia passata a quella sessuata, proprio per avere delle armi in più con cui contrastare i parassiti.
È chiaro, perché la riproduzione sessuata, mescolando i patrimoni genetici, consente di avere individui che sono più differenziati e quindi hanno più possibilità, insomma, di reagire in termini di sopravvivenza della specie. È questo che intende?
Assolutamente, assolutamente. A me piace sempre dire che quella che i parassiti hanno innescato è una sorta di corsa agli armamenti continua, perché loro ovviamente devono continuamente cercare i punti deboli dei loro ospiti. Dalla loro gli ospiti ovviamente devono continuamente trovare nuove armi per contrastare questo attacco. Anche il sistema immunitario dei mammiferi così evoluto è probabilmente conseguenza della spinta evolutiva dei parassiti a stimolare risorse sempre più affinate per contrastare l'attacco dei parassiti.
Posto che dunque i parassiti hanno un loro senso in natura, però noi esseri umani non viviamo secondo natura, se no andremo in giro completamente nudi, eccetera. Cosa possiamo fare per contrastarli pur convivendo con questi parassiti?
Diciamo che ci sono due aspetti diversi. Da una parte alcuni parassiti, peraltro fastidiosi, non solo fastidiosi, in alcuni casi anche che portano a una debilitazione che può sfociare anche poi nella morte col tempo degli individui, sono facilmente eliminabili con delle pratiche igieniche semplicissime. Molti dei parassiti che tengono in ginocchio l'Africa potrebbero essere eliminabili semplicemente avendo accesso all'acqua pulita, avendo la possibilità di bollire l'acqua prima di utilizzarla, avere la possibilità di lavarsi le mani. Ci sono però delle condizioni, o per situazioni di guerra o per povertà estrema, che rendono difficile persino questo. Quindi sicuramente una serie di interventi di infrastrutture eccetera potrebbero aiutare a risolvere e ad affrontare queste problematiche. Dall'altra dovremmo avere una maggior coscienza ecologica, proprio nel senso di ecologia, cioè la conoscenza dei rapporti che legano gli organismi viventi all'ambiente in cui vivono e organismi viventi tra di loro. Noi sovente ci divertiamo, cerchiamo a fare Dio spostando specie diverse da una parte all'altra del pianeta, ignorando completamente quella che è tutta l'ecologia di una specie. Vuol dire mettere e portare magari un parassita che poi non ha più nulla che ne ostacoli la diffusione, e questo negli ultimi decenni, soprattutto con l'aumento dei viaggi, anche solo turistici, ha fatto sì che molti parassiti abbiano invaso le nostre colture e anche le nostre vite. Ecco, questo semplicemente perché abbiamo totalmente ignorato quella che era la loro ecologia.
Possono esistere dei parassiti invece positivi, utili per l'uomo?
Beh, indubbiamente approfondire lo studio della parassitologia vuol dire anche aver scoperto che intanto che esistono in natura i parassiti dei parassiti, e questo è stato, averlo scoperto ha portato anche grossi vantaggi sia dal punto di vista ambientale che anche economico. Abbiamo infatti scoperto una serie di parassiti che sono parassiti a loro volta di organismi che danneggiano le nostre colture, e quindi poter utilizzare questi animali, parliamo in genere sono delle vespe, comunque degli insetti che vanno a parassitare altri animali che danneggiano le nostre colture, ci ha permesso di fare ricorso a quella che oggi chiamiamo proprio la lotta biologica, perché è una lotta ai parassiti effettuata utilizzando degli altri organismi viventi, e questo ha anche permesso di ridurre ovviamente l'uso di pesticidi, ha quindi anche avuto un impatto ambientale, ed è una cosa a cui si continua a lavorare.
I parassiti dunque possono essere anche utili, ma sicuramente spesso sono dannosi alla nostra salute. Lei prima accennava all'Africa, portano anche dei danni all'economia, ai sistemi sociali?
Io credo che uno degli aspetti più affascinanti del parassitismo sia proprio questo. Il parassitismo è incredibilmente trasversale, non soltanto alle scienze naturali, mediche, sanitarie, ma anche a quelle economiche, sociali, storiche, perché il danno del parassita è un danno che non si limita al danneggiare l'ospite in quel momento, per pochi giorni o per tutta la vita, ma ha delle ricadute sociali incredibili. Prima accennavo all'Africa e bisogna tener conto che molti dei problemi socio-economici dell'Africa sono dettati da delle parassitosi che, pur non uccidendo le persone, le debilitano a tal punto da far sì che non riescano neanche i bambini a frequentare bene la scuola, non riusciranno mai ad affrancarsi da una situazione difficile e di povertà culturale, oltre che economica, e questo solo perché hanno un carico parassitario incredibile. Ma non solo, nella storia dell'umanità i parassiti a volte hanno veramente influenzato la storia. Tutti abbiamo memoria della peste del 1300. Il batterio che causa la peste, appunto, è un batterio, di per sé non un parassita, ma trasmesso dalle pulci dei ratti. Queste sì invece dei parassiti, e non devo certo, io non sono una storica, raccontare tutte le conseguenze sociali, economiche e culturali di quell'evento terribile. Nel 1850, più o meno metà del 1800, la grande carestia irlandese che ha stravolto un paese, portato anche a 1 o 2 milioni di irlandesi a emigrare negli Stati Uniti, è stata causata da un parassita, la peronospora della patata, che aveva ovviamente danneggiato nell'arco di pochi mesi tutti i raccolti di patate di un paese poverissimo che viveva di patate. Negli stessi anni in Europa la fillossera della vite, altro parassita arrivato anche qui inopinatamente insieme a viti americane in Europa, aveva sterminato i vitigni europei. Noi oggi la maggioranza dei vitigni europei, i nostri grandi vini, sono vitigni europei innestati su radici di vite americana che tollerano questo parassita, perché altrimenti non riusciremmo a coltivarle. E quindi anche qui l'economia vitivinicola europea messa in ginocchio da un parassita. Negli ultimi anni sono moltissimi casi di parassiti delle nostre colture che hanno danneggiato in maniera veramente a volte eccessiva le nostre colture, anche qui per trasporti, insomma, così un pochino leggeri. E il concetto è quello: il parassita non è soltanto un problema biologico, è un problema assolutamente economico.
Nel suo libro lei fa alcuni paragoni tra le parassitosi animali e certi comportamenti umani. Nella nostra società anche noi possiamo avere la tentazione di diventare un po' parassiti?
Sì, è vero, se noi pensiamo al parassitismo proprio nella sua definizione di colui che sfrutta risorse prodotte da un altro, ecco che anche in alcuni comportamenti della nostra specie noi possiamo trovare un qualche cosa che ci possa far pensare al parassita. Da una parte il datore di lavoro che sfrutta il suo dipendente, dall'altro anche il dipendente che è tranquillo nella sua posizione lavorativa e col suo stipendio garantito non faccia tutto quello che deve fare sfruttando la sua posizione protetta. Un carico eccessivo di tasse, non lo so, oppure chi le tasse non le paga. Sicuramente quelli che più, secondo me, rivestono il ruolo del parassita nella nostra società sono le organizzazioni criminali, le associazioni mafiose, che sia mafia, camorra, 'ndrangheta o quel che si vuole, con pratiche come il pizzo, che non è altri che estorcere risorse prodotte da un altro a proprio vantaggio. Questi sono sicuramente i grandi parassiti della nostra società. E mi piace ricordare che, così come in natura il parassita abbia spinto l'ospite a sviluppare le proprie difese, gli anticorpi dei mammiferi sono in fondo una risposta all'attacco dei parassiti, mi piace pensare che l'anticorpo che dobbiamo sviluppare contro questa forma di parassitosi all'interno della nostra società sia in fondo il senso civico, no? Il senso civico è il miglior anticorpo che possiamo mettere contro le parassitosi sociali.
Tornando di nuovo proprio alla biologia, dal 2019 l'umanità è alle prese con l'attacco di un virus molto difficile da contenere. Queste pandemie in realtà si ripetono ogni tot da anni in forme più o meno gravi, con appunto virus nuovi che spesso ci hanno contaminato dal mondo animale. Il virus si può anzitutto considerare un parassita?
Assolutamente sì, i virus sono degli organismi molto particolari, sono al limite della vita perché di per sé non sono assolutamente in grado di vivere lontani da un organismo vivente in cui riprodursi. Il loro lavoro è mutare continuamente, quindi essere sempre pronti a parassitare una nuova specie proprio perché quella che stanno parassitando potrebbe aver trovato le armi per sconfiggerle. Quindi il lavoro del virus è proprio quello di saltare da una specie a un'altra. Questo è successo anche in passato, quando ad esempio l'uomo ha iniziato ad addomesticare alcuni animali, pensiamo ai bovini, c'era un virus proprio che era un virus tipico dei bovini e l'uomo che dormiva a fianco ai bovini è diventato un ospite in breve per questo virus che mutando è passato all'uomo, è diventato esclusivo dell'uomo ed è quello che noi oggi chiamiamo il morbillo. Ed è un esempio, uno dei tanti esempi di zoonosi, cioè di parassitosi che sono passate da un animale all'uomo. Questo con il virus si è ripetuto più volte, se pensiamo all'AIDS causato dal virus dell'HIV che è passato dalle scimmie all'uomo, se pensiamo a Ebola, un virus che è passato dai pipistrelli all'uomo, e ovviamente il coronavirus causa di Covid-19 che è un altro virus passato anche qui dai pipistrelli all'uomo. Non possiamo dare la colpa ai pipistrelli, non possiamo dare la colpa al virus, il virus muta, il pipistrello regge grandi serbatoi di virus perché ha proprio questa caratteristica, un sistema immunitario che lo protegge da questi virus e quindi se ne fa un serbatoio importante. E il problema qual è? È che se noi riduciamo gli habitat naturali di questi animali, avvicinandoci sempre di più a loro, proprio perché gli riduciamo boschi, foreste, eccetera, automaticamente il virus nel saltare da una specie all'altra, se trova noi disponibili e nel virus la mutazione adatta ad adattarsi alla nostra specie, ecco che il gioco è fatto molto in fretta. Quindi se vogliamo dare la colpa a qualcuno, diamolo ai nostri disboscamenti, al nostro poco rispetto per l'ambiente naturale.
E con la sua attività di divulgatrice lei ha creato l'etichetta Biologia Pop, la biologia alla portata di tutti, la biologia popolare, e con la sua attività di docente sperimenta quotidianamente l'insegnamento delle scienze ai ragazzi. A suo parere in Italia l'educazione scientifica è un tantino trascurata?
Sì, l'Italia paga una eccessa, ci mancherebbe, tradizione culturale che ha però messo fin dagli inizi del Novecento in secondo piano la cultura scientifica. C'è stata questa abbinata scienza e tecnologia che ha veramente messo un po' nell'angolo quella che era la cultura scientifica, considerando la cultura di serie B, assolutamente ancella della cultura umanistica. Te lo dimostra anche il credito che viene dato a fake news, che sono quasi sempre fake news scientifiche e che non riuscirebbero a radicarsi nella gente se la gente fosse preparata dal punto di vista scientifico. C'è molto da fare per riportare in fondo la scienza a quel luogo importante, proprio di fulcro, che aveva anche soltanto 150 anni fa, quando a metà dell'Ottocento la persona dotta, colta, era la persona che era preparata in lettere, in scienze naturali, in teologia, in filosofia, cioè spaziava su tutti i saperi. Se vogliamo trovare un vantaggio, e nessuno mi fraintende ovviamente, a questa pandemia che ci sta devastando, forse è proprio questo, aver ridato un ruolo di centralità alla scienza, e speriamo che serva per avvicinare maggiormente i giovani alla scienza e soprattutto far capire all'opinione pubblica che avere una salda e completa cultura scientifica è fondamentale tanto quanto una salda e completa cultura umanistica.
Ringraziamo Claudia Bordese per essere stata con noi ai microfoni di Radio Immagine, averci parlato del parassitismo in tutti i suoi aspetti, le sue implicazioni anche storiche e sociali. E ora andiamo nuovamente a scovare una zanzara nascosta nella musica.
Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, why don't you go? Non mi molesti moschito. Let me eat my burrito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home?
E con questo brano dei Doors del 1972, The Mosquito, che mescola ritmi latini con il rock e con il basso di Lee Sklar, concludiamo questa puntata dedicata ai parassiti, al loro ruolo nell'ecosistema globale, alla possibilità di contrastarli con armi ecologiche. Se avete suggerimenti per questa rubrica, non dimenticate la mail radio@immagina.eu. Un saluto da Alessandra Barberis e a risentirci alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina.
Radio Immagina.